Ciao a tutti da Faz, bentornati a noi, bentornati a voi, anche se voi non vi siete mai mossi, io immagino tutti fermi con il ditino sullo smartphone, gli auricolari nell'orecchio per 4 mesi, credo, di vacanze. Quando abbiamo fatto 4 mesi? Forse può essere. Comunque, puntata numero 353, abbiamo controllato perché figurarsi se ce lo potevamo ricordare, di Bold Online, inizio della 10ª stagione, anche se la prima era un po' monca, ma si sa che insomma spesso le serie TV iniziano con una stagione un po' più breve e poi se funziona vanno avanti. La nostra non ha funzionato, ma siamo andati avanti lo stesso. Ci prendete
siamo,
così.
Siamo Big Bang Theory.
Sì, i soldi che fanno loro per un episodio, poi noi no, però.
Ma siamo Big Bang Theory senza buoni pasti.
E senza, sì, senza neanche la mensa, però non so i buoni pasti. Ciao Lore.
Salve a tutti. Bentrovati, ecco.
Forse prima avrei dovuto salutare i due bot della chat, ma fa niente, vabbè. Ciao Nick.
Buonasera a tutti, siamo 10ª stagione, quarto software?
Credo quarto. Poi faremo i conti per bene. Ciao Tim. Questo rumore è preoccupante.
Sei teletrasportato?
Io me lo ricordavo diverso, Tim. Sì,
energia, Scotty.
Tim?
Ha fatto come Andreotto.
Ah, sì, no,
Adesso
ci sei.
Presidente?
Un saluto dal software del team. Molto più saluto.
Sì. Ciao, show.
Ma iniziamo subito forte. Ciao a tutti.
Benissimo. E ciao a Fletch, che in questo momento dovrebbe essere tracciando una rotta. Ma perché? Vabbè, ma
sono all'uscita 4 via Mecenate.
Uscita 4 dalla tangenziale Mecenate, direi est.
Est, sì.
Non ti conviene uscire perché lì ci sono. Vabbè, niente, non te lo dico.
No, guarda, tenendo conto che dovevo essere su quella ovest.
Fleccio doveva essere sull'ovest e avrà fatto sicuramente anche il casello a sesto, quindi gli puzza proprio, cioè la benzina. Che cazzo gliene frega?
Sono a Rogoredo,
Occhio a Greda.
Comunque dovete capire che Fleccio, per andare sostanzialmente da Milano nord-ovest a Genova, sta andando a Bergamo più o meno. Circa, la strada è quella.
Esatto. Vabbè. Comunque, ben ritrovati a tutti.
Per poco, perché poi quando pigli la Serra Valle sentiremo solo Radio Maria o le tue reazioni a Radio Maria, qualcosa di simile. Nel caso è già pronto, sai che io due cose mi interessa, una è quella, pronto.
Super. Grazie ai bot, ringraziamo i bot che ci
no, questi sono io, non sono i bot.
O forse no, è perché stai iniziando la prima bestemmia.
Tu sei il terzo bot, scusa.
Giusto. Vabbè, avremo modo ovviamente durante la stagione e durante la preview della stagione di ritrovare finestre sul canile, spazi su quello che è successo in estate, tipo i mondiali a mezzo che feghino qualcuno, cose così, insomma. Oggi però iniziamo abbastanza in fretta con la preview della stagione, perché è lunga, ovviamente abbiamo 30 squadre da fare, ci vorranno più o meno 4 puntate, quindi andiamo e vediamo che succede. Abbiamo seguito la solita...
Dimmi. Se ci limitassimo alle squadre NBA, quest'anno magari faremo una preview un pochino più corta.
Forse una ventina, sì, limitandoci alle squadre NBA una ventina. Abbiamo usato la solita formula, quindi abbiamo preso una delle tante versioni degli over-under, cioè delle quote di riferimento che i bookmakers danno agli scommettitori per permettergli di determinare se la squadra andrà over, quindi numero di vittorie di regular season maggiore del numero indicato, o under, ovviamente minore. Abbiamo sottoposto la tabellina a redazione, amici e a un po' di ascoltatori, con sempre la possibilità di indicare anche per 3 over e 3 under una scommessa un pochino più convinta, che non significa che c'è bisogno che la squadra vada tipo, che ne so, 5, un valore qualsiasi sopra la quota indicata, ma basta che ci vada. Quindi un over forte, che ne so, di un Mickey Berra sui Thunder, per dire una squadra qualsiasi, una persona qualsiasi. Se i Thunder dovessero vincere 33 partite, quota 32,5 sarebbe comunque una scommessa vinta e con punteggio doppio. C'è il piccolo problema che 0 punti per 2 vale sempre 0, quindi il premio è sempre 0, però questi sono dettagli che interessano solo ai matematici e non vedo come possano compromettere la validità e la regolarità del nostro pronostico.
E c'è anche il problema che Berra è un homer forte.
Infatti la casa della Homer non c'era stavolta. Io approfitto anche di questa ultimissima di dare l'ultimissima possibilità agli ascoltatori che hanno frainteso le regole. Ci sono dei comodi contatori in fondo alla vostra colonna con formattazione condizionale che diventa rosso, bel rosso ciccione se sbagliate il numero di over under forti. È difficile sbagliarsi.
Ho capito pure io, quindi. L'ho capito pure io, quindi.
Ecco, quindi avete ancora modo di ravvedervi, poi però taglio e vi elimino la colonna brutalmente, quindi potreste anche vincere. E magari quest'anno, pensate, avremmo anche in mente dare dei premi, ma avete sbagliato e quindi niente premi. Con questo lampo di cortesia io inizierei dai pronostici delle squadre non NBA, quindi quelle un po' borderline o proprio fuori, e secondo i bookmakers X, non mi ricordo neanche quale abbiamo scelto, di Las Vegas, la peggior squadra NBA in questa stagione dovrebbe essere gli Charlotte Hornets, che hanno una quota indicativa di 23.5 vittorie. Incredibilmente all'interno della redazione ci sono state due persone che hanno dato over, e sono Ciombe e Vitto, e una persona che ha dato over forte, che è Lore, e adesso ce lo spiegherà e ce ne devi dare conto subito. Esatto, te ne assumi subito. Guardando tra gli ascoltatori abbiamo ricevuto 105 schede, diciamo. Ci sono 24 over, quindi circa un quarto, e 58 under e 23 under forti. Vi dico subito che per gli ascoltatori gli Hornets sono la seconda, esatto, squadra per numero maggiore di under forti, e per noi la terza. Quindi io prenderei Lore, che sei over forte e t'arrangi, e uno qualsiasi degli under. Brevemente, gli Hornets rispetto alla scorsa stagione hanno perso ovviamente Kemba Walker, è andato a Boston, hanno perso Jeremy Lamb, è andato a Indiana, ed erano i due principali scorer della squadra, quindi già fate conto che facevano tipo 95 punti per 100 possessi, ne faranno 12, però hanno guadagnato Terry Rozier, e allora sti cazzi. Prego, Lore, giustifica l'over, grazie.
Ora, se mi lasci con Terry Rozier, dei grossi problemi inizio ad avere.
Hai voluto mettere over forte?
Ho voluto mettere over forte perché, a parte Terry Rozier, che non è una scelta che mi fa impazzire, così come il non avere...
Cioè, non sei d'accordo con te stesso e col tuo overforte.
Oh, fammi finire! Così come non avere delle varie alternative dietro. Rimango un pochino sul fatto che è una squadra con un pochino più di esperienza negli altri reparti, il che vuol dire che sono sempre brutti e probabilmente non guarderò niente di loro quest'anno. Però hanno degli elementi che secondo me chi alla fine, come Batum, che ha fatto benissimo a mondiali, ma sappiamo che in NBA 82 partite le regge male, chi come Marvin Williams, i Cody Zeller, anche qualcuno come Miles Bridges, che sinceramente mi aspetto sia uno dei sophomore che possa fare un salto un pochino più decisivo da questo punto, dal punto di vista appunto dello sviluppo. Mi sembra una squadra che comunque 23 vittorie sono poche, 23 vittorie, quindi da quel punto di vista io l'ho pensata come dire, una squadra così di esperienza qualche partita la può portare.
Ah ecco, scusate, piccolo dettaglio, l'anno scorso Charlotte in qualche modo ne ha vinte 39, le squadre peggiori l'anno scorso sono state 17 New York, 19 Cleveland, 19 Phoenix, quindi... andare over significa dire sostanzialmente Charlotte non arriverà ultima e potrà perdere tranquillamente una dozzina di vittorie rispetto allo scorso anno, però galleggiando, ecco.
Io ho diverse domande su questo roster però, e spero che loro magari mi aiuta.
Io su, a voglia, se posso.
Chi è il miglior giocatore degli Hornets?
Chi è?
Il miglior giocatore degli Hornets
è Terry Rozier. Lo so, ma io non sto.
Secondo me è il migliore Michael Jordan ancora oggi.
No, io quello che voglio dire io è: non è che mi aspetto una squadra che veleggi verso i playoff né che ci provi fino alla fine.
Penso anche una squadra prenderemo degli aiuti nel caso.
Esatto.
Penso a squadra. Ma se vediamo a casa tua nella stanzetta tua.
Tanto arriva Fleccio, è di strada, quindi questo passo passa da te prima di andare a casa.
Penso sia una squadra che comunque 23-24 vittorie le possa fare. Però, ripeto, sì, però, non sono belli.
Quindi
non
tu hai messo over forte perché potrebbe fare 0,5 più della sua quota, mi sembra giusto.
Esatto.
Ma cioè, il ragionamento...
No, secondo me
gliene mancava uno, l'ha messo al fondo, dai, diciamo.
No. Secondo me ci sarebbe messo molto peggio di loro.
Okay, allora, è colpa della formattazione condizionale. Arrivato in fondo, c'è la rossa, e ha detto, cazzo, over forte, ho finito, via.
Ah no, lo metterò per forza.
Ragazzi, io sotto pressione non reggo.
Vado avanti con i miei dubbi su Charlotte, se posso. Chi è il giocatore che si avvicina di più tipo a 20 punti di media?
Vai, Fleccio.
Stavo dicendo una cosa che... Forse in teoria questo roster le potrebbe anche fare, ma dove ha l'incentivo a farle?
Yes.
Quindi secondo me alla fine della fiera si finisce lì.
Ma secondo me sono squadre che lasciano prima è peggio. Washington, per dire.
Ma allora, Charlotte ha, facciamo così, Rozier, Batum, Zeller, Marvin Williams, sono quattro giocatori NBA. Aggiungiamoci Bridges, Kid Gilchrist, sprazzi qua e là. Cioè, hanno un nucleo di giocatori NBA ridicolo, ma comunque migliore di quello di alcune altre. Però sì, cioè, il discorso è quello di Fletcher. Su queste squadre qua...
Dice che chi
premesso dice... che su queste squadre qua ti sempre tiri un dado, nel senso che ragioni più sull'incentivo a vincere o meno che sulla qualità effettiva, perché in effetti poi è quello. Cioè, se mollano di brutto ne vincono 12. Se giocano bene ne possono vincere anche 26-27. Bisogna capire a che punto sta il limite.
Facciamo MKG, se no non riesco a dire.
Benone?
Dicono che sta fuori dalle rotazioni fondamentalmente quest'anno, quindi pure lui, ma ne abbiamo giocato.
Bisogna anche capire poi se il roster rimane questo, perché poi qui ci sono vari giocatori che potrebbero interessare paradossalmente.
Sì, però poi peggiora.
Alto livello. No, esatto.
Peggiorando,
peggiorando. Cioè, quella che adesso può sembrare una squadra in cui dici... ma qui qualche giocatore NBA c'è, perché ci sono, e a breve potrebbero anche non esserci più neanche questi, perché qui secondo me c'è il cartello vendesi.
A differenza magari degli Wizards o delle altre squadre, fondamentalmente i vecchi non sono ancora tanto vecchi, ma stanno già sul tramonto spinto come Batum. I nuovi decisamente tutti incerti, Monk, boh. Vediamo se fa qualcosa di Cristiano quest'anno. Lo stesso play titolare, sì, l'hanno preso quasi per disperazione. Magari si rivela anche buon giocatore. Fondamentalmente, parliamo, cioè, non hanno alcun tipo di certezza spendibile andato via Kemba. Quindi, boh.
Io sono abbastanza certo che siamo l'ultima squadra NBA. Cioè, ma qui veramente non ce n'è uno che l'anno scorso ha fatto più di 10 punti a partita. Gli unici due che ci sono Cody Zeller e Marvin Williams.
Ma secondo me quest'anno potrebbe essere l'anno in cui Monk fa un po' lo scorer.
Siamo veramente alla preghiera.
Esatto, se Monk è lo scorer, poi... Cioè,
anche no, ma Monk forse potrebbe diventare lo scorer. Siamo a sto livello qua.
Sì, però infatti sono under. Cioè, Monk... non under forte, perché vabbè, cioè, siamo bassi come numeri.
Sì,
no?
Sì, sono d'accordo. Però...
Il best case qual è? Che Monk diventa quello che era Jeremy Lamb lo scorso anno?
Non credo, però lo best case è che se esce poi nella stagione tra i 12 e i 15 punti e che sperando per loro sta sopra il 40%.
Però ragazzi, ve lo dico, 23...
Cioè, l'altra squadra di sto livello ha uno scorer che ne fa 28, che sarebbe Bill. Capisci che non è proprio uguale.
Io ve lo dico, 23 vittorie a Est, secondo me sono poche per questo.
No, ma al di
là ma l'anno scorso New York e Cleveland ne hanno fatte 17-19.
Ma ho capito, ma New York e Cleveland...
Era
una squadra molto più... più acerbe, secondo me, messe molto peggio.
Io ho difficoltà.
Però loro faranno la gara su di loro, faranno la gara a perderne altrettante, quindi...
Io ho fatica a immaginarmi un loro canestro, non una loro vittoria.
Posso capire.
Diciamo che tendenzialmente io sposo la tesi del bro, ma che abbiamo parlato delle squadre anche più forti, cioè in NBA paradossalmente X partite, vuoi per il calendario, vuoi per una serie di forze di inerzia, le vinci delle volte. Però in questo caso è veramente, cioè, il deserto dei Tartari, e se cominciano a girare i meccanismi delle trade che sicuramente impatteranno la squadra, secondo me c'è il rischio che si impoverisca piuttosto che si arricchisca. Perché io non credo che ci sia un giocatore che sta in relativa scadenza del contratto che va agli Hornets e poi rinnova. Quindi potrebbero anche pensare di avere 3-4 che hanno buoni per non perderli.
C'è anche un problema di contratti, perché i contratti di giocatori degli Hornets sono tutti tendenti al brutto, al bruttissimo. Comunque, basta Hornets. Esatto, la squadra successiva sono i Cleveland Cavaliers, l'anno scorso appunto erano 20-19, quest'anno la quota è 24-5. Gli ascoltatori sono 19 over, 67 under, 0 over 40, 21 under 40, quindi circa l'80% è sull'under con un buon under forte. Noi abbiamo tutti under, un under forte, che è mio, e un over di Berra. Quindi se qualcuno vuole fare...
Ma è Robo Falsa o lo sento solo io, Robo?
No, io sento abbastanza bene.
No, anch'io ho sentito un po' di Robo Falsa, però...
Ok. Se qualcuno vuole fare impersonare il Berra over sui Cavs, faccia pure. Il mio under forte è giustificato un pochino, in parte, almeno, con quello che diceva prima Fleccio. Cioè, i Cavs, secondo me, hanno un enorme incentivo a voler perdere. Hanno dimostrato di non farsi problemi a perdere. Gilbert è uno che per un paio di stagioni vuole che la sua squadra perda, crede molto nel tanking e nella ricostruzione al draft. Giocatore NBA qua qualcuno ce n'è, ma sono un paio, cioè sono Tristan Thompson e Kevin Love, che poi più o meno volendo giocano anche lo stesso ruolo o qualcosa di molto simile.
E anche loro non so quanto resteranno lì.
Love tra l'altro, cioè, o lo vendono o butta la stagione come l'anno scorso, quindi non so quanta voglia
Thompson,
abbia. Tristan
Thompson secondo me quest'anno è uno di quelli che può essere l'ultimo anno forse scambiabile per una squadra che è un lungo da mettere in rotazione, che sia la giochi ad altri livelli e si prendono un giovane, una mezza scelta, un qualcosa.
Sì. I tre portatori di palla principali della squadra saranno Garland, Sexton e Clarkson.
Urca.
Non c'è bene se sei
un bot che si
però mette c'è la garra di della Vesuvio.
Che molto bene se siete interessati a giocatori che creano tiri dal palleggio, meno se siete interessati a giocatori che segnano i tiri che si creano dal palleggio. C'è questa piccola discriminante che credo possa essere abbastanza...
Hanno scelto fondamentalmente un giocatore che sulla carta si sposa malissimo con Sexton, effettivamente. Però non capisco se sono andati sul best case, cioè sul best available, e quindi è una filosofia del draft discutibile, ma perlomeno... diciamo fondate radici nella tradizione, oppure se sono veramente convinti che sia una coppia che spacchi tra virgolette. Però paradossalmente riescono comunque a essere meno peggio degli Hornets, perché effettivamente una stila di talento in più c'è, è un senso più rifinito del roster. Addirittura hanno preso anche Porter, che si dice possa essere la potenziale sorpresa del draft. Sono vagamente più affascinanti degli altri, che è tutto di studiare.
Questi sono stati, se non sbaglio, l'anno scorso la peggior squadra difensiva dell'NBA, se non mi sbaglio. In più hanno aggiunto Garland, che non è un difensore, hanno aggiunto Porter, assolutamente non difensore, e Windler, neanche
sì, almeno...
Già, loro hanno scelto che quest'anno proprio non difende. In più rientra anche Kevin Love, quindi quel minimo che potevano fare con
almeno ce n'è
uno di lui.
Ma Kevin Love paradossalmente è il miglior difensore,
ma
la vorrei cosa pensare prima a qualche altro, anche se la squadra
c'è della vedova ancora
c'è della vedova che si vedrà arrivare dai muri.
Vabbè,
veramente da tutte le parti.
Ma più che altro questa qua secondo me è una stagione in cui mi interessa vedere se Osman è un giocatore, che tipo di giocatore NBA sia.
No, secondo me è il classico collantone che fa tante cose bene, ma che non lo puoi valutare in questi contesti qui, perché questo è un contesto che, almeno che non tu abbia da sviluppare giocatori, e ce ne sono, perché comunque Sexton, appunto, Garland, Mark Porter e tutto, secondo me Osman si perde un pochino, perché Osman è un giocatore di utilità, l'abbiamo visto anche un pochino al Mondiale, che senza avere grandissimo supporto, lui c'è, ci sta, però non è creatore, non è niente, quindi...
Sì, no, per questi giocatori, premesso che il ruolo è diverso e tutto il resto, vale sempre l'esempio di PJ Tucker, cioè pensiamo a cos'era PJ Tucker da Nick a Phoenix, che era veramente peggior randaggio, avresti voluto impiccarlo. Bene. No, dicevo, pensate, ma poi tra l'altro magari i bot registrano bene, quindi questa cosa sembra roba a noi, ma poi dopo si aggiusta. Sono curioso di sapere come va questa cosa, poi oggi è proprio sperimentazione.
Ha fatto il complimento robo bot.
Sì. Dicevo, pensiamo a PJ Tucker, che ovviamente come caratteristiche tecniche non c'entra niente con Osman, ma è l'idea del collante e tutto il resto. a Phoenix, quando era una squadra di merda, era veramente il primo da sbattere per strada, è andato a Houston, è diventato un fenomeno. Sono giocatori veramente impossibili da giudicare in squadre del genere e che fanno fatica anche a farsi vedere.
Ecco. Classica gente di contesto, ecco.
Assolutamente. Faccio semplicemente presente che il terzo e il sesto giocatore più pagati del roster sono Brandon Knight e John Henson. Nel caso qualcuno li avesse persi, sappiate che sono a Cleveland quest'anno.
Ma Henson quello degli Mbappé?
No, mamma, ogni volta.
Ma tu ricordi 11 stagioni, tipo.
Brandon Knight è quello di Supercar, no?
Sì, quello è Brandon Walsh, ci confondiamo.
No, quello di Beverly Hills, lui dice di Supercar. Era Michael Knight. Possiamo andare avanti, sì.
E non scherziamo.
Ma io quindi quest'anno che l'anziano è troppo carico.
Ma quindi quest'anno continuiamo ad ascoltare gli anziani, mi fa piacere.
Tu pensa a non andare a Voltri, che sennò ti confondi un'altra volta e allunghi ancora.
Anche perché finisco giù dal ponte, quindi.
No dai, sentire dall'altra parte è dritta la strada, su non c'è il ponte ancora.
Ma anche sul ponte. Allora,
andiamo avanti. Memphis Grizzlies, la prima delle squadre che incontriamo della Western Conference, l'anno scorso hanno vinto 33 partite giocando sostanzialmente tutta la stagione con Colley o quasi, a metà con Marc Gasol quasi, anche se non è che si siano impegnati più di tanto. Memphis che però dopo una partenza tipo le prime 15 partite era più o meno in corsa per i playoff, poi è stata a livello di Cleveland. Dicevo, una 20-33, quest'anno è data 26,5. Gli ascoltatori qui sono divisi in modo abbastanza equo. Ci sono una decina di under maggiori rispetto agli over, ma siamo lì, insomma.
E c'è molto hype su Memphis.
E hanno anche 4 over forti addirittura, degli ascoltatori, oltre a 6 under forti. Noi invece abbiamo tutti under semplice. Quindi non c'è nessuno della redazione che sia sbilanciato, ma neanche nessuno che l'abbia messo over rispetto a 26.
Posso provare a fare...
Fai semi-ottimista, vai.
No, cioè, semi-ottimista no, perché comunque anche il mio nome sono abbastanza convinto. Però capisco del perché sia una squadra che piace.
Sì.
Comunque è piena di nomi, se ci fate caso, che sono abbastanza sexy. Nel senso, a parte già Morant, che credo che sia l'idolo contrastato, però chi seguiva un minimo il draft sapeva che Brandon Clark era quello che volevano tutti, e c'è andato Brandon Clark, anche se Brandon Clark personalmente non vedrà granché il campo perché c'è un po' troppe persone. Dillon Brooks è sempre lì, ok, è rimasto. De'Anthony Melton, che comunque difensivamente sembrava un prospetto interessante, è andato lì. Comunque Jay Crowder no, non dispiace. Josh Jackson ora andrà in NBDL, ma cioè,
sì, vabbè, allora diciamo che Josh Jackson non esiste, facciamo finta che non giocherà mai un minuto.
No, ma per carità, Ty Jones, sono tutti nomi che nel sommerso del tifoso NBA sopra la media piacciono.
Io non capisco perché tu non abbia menzionato il terzo e il quarto giocatore più pagati della squadra, che sono Solomon Hill e Mike Plumlee.
Perché quelli non piacciono, però volevo nominare Iguodala perché c'è un po' da capire, in realtà la sua presenza cambia un pochino il numero di vittorie della squadra. La sua presenza in quanto a quanto vuole giocare per Memphis, quanto dovrà giocare per Memphis, quanto ha intenzione di sbattersi.
La cambia? Siamo sicuri? Cioè, Iguodala con i coglioni che grattano per terra è meglio di, che ne so, Kyle Anderson?
Ma è un altro che secondo me alla fine è destinato a cambiare area abbastanza breve, cioè che cazzo ci fa Iguodala? Che è uno dei motivi alla fine per cui, sì, squadra sexy, però anche loro il discorso di Fleccio di prima per Charlotte, quanti ne vogliono vincere questi qua, visto che comunque devono ricostruire?
No, ma io sono d'accordo. Cioè, l'anno scorso, la seconda metà di stagione hanno tankato, per carità, però... Io sinceramente sulla querela di Iguodala ci ho capito un po' poco, a parte il fatto che lui tendenzialmente non vorrebbe stare lì e quindi mi sono detto tendenzialmente stai qui.
Io credo che sia abbastanza lineare quella cosa, cioè gli hanno detto vuoi andare? Ci dai tutti i soldi che ti dobbiamo? Lui gli ha detto no e allora lui sta.
Però anche perché Iguodala comunque...
Piace, agli
anni che ha, come la cagna
maledetta. Agli anni che ha però ha mercato, quindi Memphis dice io finché sono convinto che sia mercato non ti do via, cioè o pareggiamo i conti a livello economico, non ti devo niente, tu non mi devi niente, ciao. O se la mettiamo così, qualcuno paghi, se no, no.
Sì, ma Memphis fa benissimo perché Iguodala è un giocatore estremamente prezioso per qualunque contender. Però chi dice, e non sono pochi, dire: beh, però guardate che Iguodala è comunque un giocatore di alto livello in una squadra di, in questo gruppo di squadre non ci azzecca niente. Però occhio, un conto è Iguodala super role player, ma Iguodala go to guy, quanti anni sono passati da quando Iguodala era un go to guy?
Non ce n'è più.
10, cioè non è un go to guy, anche se Iguodala rimanesse con la massima convinzione, dicesse sono io il main man, non vai da nessuna parte.
No, vabbè, ma non credo voglia farlo manco lui. Cioè, guarda,
no,
che
non succederà. Ma non
è un discorso del ruolo, è un discorso di usabilità, cioè nel senso, anni che fa in cui passeggia la Horry e poi sì, aspetti che faccia qualcosa.
Esatto.
Io comunque, vabbè,
per il resto, e per il resto, come dice Nick, sono tanti giocatori che li guardi e dici mica che upside pazzesco,
esatto.
Poi però quando quell'upside lì ti porta 10
sì, ma infatti siamo tutti under
e che saranno una squadra, una delle favorite, secondo me una delle migliori a livello League Pass, quindi da vedere, saranno delle favorite di quelle in fondo, perché un po' c'è Morant, un po' c'è,
secondo me saranno una di quelle di cui guardi volentieri 10 minuti in cui giocano Morant e Jackson e Josh, non Josh, vabbè, e Jalen Jackson insieme.
Posso guardare.
Quindi... Sì, ma quindi non guardo la partita, la mattina dopo con calma guardo quali minuti hanno giocato e guardo quelli, basta.
Vabbè, resto... Se noi fossimo tutti palma. In 1-0, 1-0, avresti ragione, però...
Ho capito.
Le partite, però... Io mi metto
senza,
quelli.
Senza offesa, ma guardarmi Tyus Jones e Valanciunas... pur apprezzandole come giocatore di complemento non me ne frega un cazzo, quindi anche no,
si scontra il fatto che stanno a ovest perché adesso con lo stesso roster probabilmente ne parleremo in modo un filino più entusiasta,
sì, non... di... sopra le 30 potrei vederli, sì,
probabile, è una cosa apprezzabile, me... cioè... dimmi,
no, per ricollegarmi a quello che diceva prima, secondo me sarà una di quelle squadre che ti colleghi per dire li guardo che c'è una bella, sì, partita interessante, okay. Dopo due minuti ne prendono, sì, 20 nel primo quarto,
esatto.
E dici, no, non li guardo, grazie.
Esatto. Diciamo che è più da topo delle biblioteche NBA in senso buono, diciamo da super appassionato, vedi un, sì, paio di giocatori. Ma...
Tanto se Morant fa numero, lo vedi la mattina dopo gli highlights e vi andate. Cioè.
Soprattutto bisogna vedere se Jaren Jackson continua con quella specie di reminiscenza al primo anno di Anthony Davis, vediamo se va avanti.
Sì.
È la squadra della prima settimana di League Pass, la guardi la prima settimana,
ecco, poi prima settimana ci sta bene. Bene, la squadra preferita di Nick teoricamente al 12° posto a pari merito con quella di cui parliamo fra due minuti della Eastern Conference sono gli Washington Wizards, la più bastonata sia da noi che dagli ascoltatori. Gli ascoltatori hanno avuto il coraggio di dare 14 over più 53,
non è che voi i numeri.
Più 53
14 spettatori di Washington,
tifosi di Washington, sì. Io un paio potrei conoscere, gli altri di l'altra dozzina mi manca. Dicevo 40 under 40, la più alta in assoluto. Tra di noi c'è una sola persona, che è Vismara, che non ha avuto il coraggio di metterli under 40. Per tutti gli altri 9 che in questo momento hanno votato sono under 40 gli Wizards. Ricordo che la quota è 27.5.
Cioè over 28 vittorie.
Over 28 vittorie a est e li abbiamo messi tutti under forte e leggiamo il roster degli Washington,
no,
perché è una di quelle cose divertenti.
Aspetta, giocatore... prima di leggerlo bisogna spiegare che non è una squadra NBA ma è l'ambientazione di un videogioco post-apocalittico.
No, pensavo tu dovessi fermarti all'autogrill per evitare andare a sbattere.
Ti volevo dire che Fleccio, prima di leggere il roster, a Costa.
Esattamente. Allora, stante il fatto che ovviamente John Wall è appena entrato nel suo contratto quinquennale, che lo pagherà 38 milioni in questa stagione e 50 nell'ultimo anno player option.
Quando già avremo le spade laser, praticamente.
Sì, e che...
No, aspetta, mi sembra che possa anche dire lui i baci a questo punto.
Ma questi sono i contratti che firmi, dici prima o poi me ne pentirò, ma non è mai successo che te ne penti così in fretta,
esatto, ma non è mai successo, no, che per due volte è successo Washington,
esatto. Vabbè, però tra l'altro Arina, se vi ricordate, non era neanche un max perché fece la scenata, ho rinunciato a dei soldi per il bene della squadra, sì vabbè, ok, come Melo l'ultima volta a New York, no, è vero, cioè, prese tipo un milione in meno ogni anno sul suo rispetto al suo max, beh. Comunque vabbè. Ma in effetti il discorso è quello, cioè che tutti quei giocatori lì tu li hai firmati a, che ne so, 30 anni, sapevi benissimo che sarebbe finita male, ma dicevi ok, tanto la prima metà del contratto me la gioco, sono una contender, comunque sono una buona squadra da playoff, mi serve tutto il resto. Qui, e nella maggior parte dei casi era vero, cioè che ne so, se si faceva l'esempio di Rashard Lewis a Orlando, alla fine Orlando è arrivata in finale NBA con quel contratto di Rashard Lewis, poi sapevano che sarebbe finita male, è finita peggio. Esatto, ed è finita peggio, però intanto almeno in quel lustro, un anno, poi diciamo anche due, quel contratto è servito. Quello di John Wall, cioè John Wall parte con un tendine d'Achille rotto il primo anno, vuol dire che tipo a 33 anni nel penultimo anno di contratto dovrà portare la squadra al secondo turno di playoff, oh, ma per non essere il peggior contratto di sempre. Cristo, cioè. Comunque, il terzo giocatore più pagato della squadra è Jan Mahimi, che finalmente è all'ultimo anno di contratto. Poi ci sono CJ Miles, Thomas Bryant, Davis Bertans, che è protagonista di una roba abbastanza strana in estate, successa tra gli Spurs e Marcus Morris. Se poi magari Tim parliamo di San Antonio ci ricorderà com'è andata, e eccetera eccetera eccetera. Vi ripeto la diciamo la rotazione, che dovrebbe vedere in point guard Ish Smith e Isaiah Thomas, Bradley Beal ovviamente disperso in mezzo.
Abbiamo buone possibilità, quindi essendo Isaiah Thomas sempre rotto e Schmidt una merda, di vedere un certo Chris Chiozza giocare
Chris Chiozza, NBA, Chris potrebbe giocare Chris Chiozza.
Chris Chiozzare allegramente.
Chris Chiozzare quest'anno potrebbe assumere anche l'accezione di fare cagare come ultima squadra NBA.
Più facile giochi Justin Robbins, detto tra
ci
noi.
Sta, però vabbè.
No, non mi togliere queste
cose. Sì. E che cazzo, non posso fare gli ultimi, cazzo. Deve fare sempre quello lì a Monza, di poi.
Comunque giocherà probabilmente un po' Troy Brown, che è stata una scelta in lotteria dell'anno scorso, ricordiamolo, quindi un giocatore pseudo-talento o qualcosa del genere.
Un giocatore che sta a fare tutto tranne canestro, cioè che è bellissimo.
Giocherà sicuramente Santa Cimura, potrebbero giocare i tre reduci. Giocherà sicuramente.
Io ho capito solo Ibaci Mura.
No, Ibaci Mura ci sei sognato. Giocherà sicuramente a Cimura. Giocheranno quelli che stavano a Los Angeles, che sono entrati nello scambio fuffa per far tornare i conti. Quindi Wagner, Bonga e Jamerio Jones. Giocherà Bertans. Giocherà Thomas Bryant, che l'anno scorso è stato dignitoso. Ok, ho detto un sacco di nomi a caso, non ho ancora trovato un giocatore.
Quella roba fuffa fa la rotazione, ma gioca minuti grossi.
Sì. Jamerio Jones, che potrebbe essere uno dei pochi, io non so quanti, a finire la carriera con più rimbalzi che punti. In media. Cioè, io credo.
Vero, sì. Vero.
Tra l'altro, su Rui Hachimura, che qua la fila per i fan di Rui Hachimura parte da qui, da dietro il sottoscritto da un po' d'anni. Io, ragazzi, sono felicissimo di Hachimura in NBA, non vedo l'ora, faccio veramente il tifo per lui, però è un prospetto a lungo termine e l'ha pescato una squadra con cui, detto stesso da lui, non ha mai avuto né un'intervista né sapeva che esistessero. Cioè, io ho tutte le convinzioni che Hachimura giocherà un sacco di minuti, farà un sacco bene, non lo so. Cioè, cerchiamo di capire, Hachimura a Gonzaga è entrato in un contesto molto strutturato, è entrato molto a lungo termine perché i primi anni giocava praticamente niente, ha un ruolo sempre più coinvolto via via, col Giappone è un'altra fisicità, praticamente un altro sport. Io non so se Hachimura, se ben abbia tanti minuti, riesca a rendere bene come secondo me si aspetta un po' troppa gente.
E invece ora in un aspetto un po' più culinario perché è destrutturato il contesto. È un po' disfatto perché sinceramente Washington mi lascia molte domande sul punto di vista della gestione. Innanzitutto vorrei abbracciare Bradley Beal perché probabilmente non si merita tutta sta roba e probabilmente non lo cederanno neanche.
Ipotizzo che l'under non sia quello scenario in cui Bradley Beal gioca 75 partite, 30 di media, per far vedere quanto è forte e farsi cedere, e per qualche motivo Washington vince 30 partite.
A gennaio lo metterà a sedere, è già scritto tutto, se va troppo bene.
Scusa?
Non c'è la possibilità che gli danno l'estensione, farlo contento?
No, non, cioè spero che non la firmi lui.
Stiamo pronti.
Però è possibile.
No, perché qui siamo veramente a Bradley Beal All Star.
Ecco, in questo non dimentichiamo che comunque Washington 2
Come Washington?
L'anno scorso ne hanno vinte 32. Quindi più o meno non siamo troppo lontani dai 27-5 di questa quota.
Ma non vince il 28. Qual è il giocatore più forte dei Wizards?
Thomas Bryant.
Direi Thomas Bryant. E Ish Smith, che sono due che farebbero il nono e il decimo.
No, stanno messima.
Eh sì. New York Knicks. L'anno scorso ne hanno vinte 17 peso squadra NBA, quest'anno la quota è 27-5, quindi dovrebbero raccattare 11 vittorie per andare over, più di quanto hanno fatto la scorsa stagione. Gli ascoltatori sono stati 30 over, di cui uno forte. Andrei quasi a cercarlo, ma anche no, perché sennò è un disastro muoversi in 12 cose diverse. E invece un 77 di under, di cui 15 forti. Invece noi abbiamo dato ben 3 over e 7 under, di cui forti 2. E gli over sono Berra, un'altra volta il Ferbastia incontrato per infastidirci, Ciombe over e
Team.
Yeah, team è over, esatto. E gli under forti invece siamo io e Show. Show non so quanto affidabile.
No,
sia.
Io ho messo under, non ho messo under forte.
No, no, under... io confermo under... che tu hai messo under
Show
forte.
Ho messo under forte.
Ah, ok, hai ragione. Andavo a memoria, no.
Non lo fare.
capisci anche tu che è un errore grave. Vabbè, Tim, come vedi i Knicks sopra le 27 vittorie e mezzo? Se volete facciamo un rapido riepilogo del roster anche in questo caso. Sento un fleccio comparire dal nulla.
Facciamo un elenco delle ali grandi di questa volta.
Esatto, i Knicks potrebbero a un certo punto della stagione schierare tipo Julius Randle point guard, Marcus Morris da 2, Portis da 3, Taj Gibson e Mitchell Robinson, una cosa del genere. No, i Knicks, c'è un modo, sinceramente, per vederli over. Cioè, io la maggior parte dei casi li vede under, però cioè, posso capire Tim, spiegaci Tim.
Partiamo dal presupposto, sono nettamente più forti dell'anno scorso. Non necessariamente rifinili e pronti, proprio l'anno scorso hanno più pressione con Fizdale rispetto all'anno precedente, e fondamentalmente nonostante la sovrabbondanza delle forti, la grande sofferenza potenzialmente la vede nel ruolo di ala piccola, però fondamentalmente Danny Smith è arrivato alla stagione della verità. RJ Barrett non so ancora che pesce sia, ma comunque presumo che una mano in rotazione gliela possano dare, e comunque dietro a giocatori discretamente competenti almeno per fare ruolo di riserva. Kevin Knox, anche qui io mi aspetto un sacco di spirito rispetto all'anno scorso. Prendo l'anno scorso sempre ai Pelicans, nonostante qualche parere di scorda, ha comunque fatto un netto passo in avanti negli anni precedenti ed è un titolare in lo starter discreto NBA. E poi dall'altra parte c'è Robinson, il cui hype probabilmente si confonde con il fantabasket ed è esagerato.
Può essere.
Però è comunque un discreto produttore del ferro, e in assoluto la quantità delle forti che si portano appresso mi dà l'impressione che potrebbero anche supportare qualche limite valido del giocatore che ancora c'è, facendo una rotazione abbastanza profonda a livello di, diciamo, di centri. Fondamentalmente sembra una squadra da 30-35 vittorie fatta e finita senza troppa fatica, però potrebbe pure prendere una cantonata.
I Knicks hanno qua ci sono tanti giocatori NBA, cioè questa è la prima squadra in cui tu leggi il roster e dici ok, cioè qua ci sono alcuni scarsi sicuramente, ma quantomeno giocatori NBA, perché hanno Dennis Smith, Ntilikina e Elfrid Payton come ball handler. Tra il 2 e il 3 hanno un sacco di gente che potrebbe anche fare comodo, perché Wayne Ellington è invecchiato ok, ma è ancora buono. Reggie Bullock come giocatore di complemento sicuramente non è male. Dodson e Trier l'anno scorso sono sembrati dignitosi, almeno a tratti. Quindi qua secondo me c'è scritto trade lontano un miglio. Io credo che almeno 3 o 4 di questi giocatori finiranno la stagione altrove. ovviamente non è che New York possa ricavarci chissà che da uno scambio per questi giocatori, però sai, un pezzettino, una prima scelta ben protetta o una buona seconda, roba che una situazione di New York comunque schifo non fa.
No, sì,
ci sono tanti giocatori o che devono fare il salto definitivo in su, ammesso che ne abbiano le possibilità, o che devono dimostrare di non essere andati in giù, e quindi di fame in girone per il roster ce n'è tanta, perché se guardi non c'è nessuno che possa dire vabbè quest'anno cazzeggio, tanto chi se ne frega. Quindi ripeto, posso capire perché l'over, resta il fatto che secondo me appunto vuoi per la poca chiarezza nelle rotazioni, vuoi perché ci saranno sicuramente scambi, vuoi perché i giocatori di riferimento dovrebbero essere appunto Danny Smith e Randall, che finora sono sembrati molto più buoni per il Fanta che per il basket serio. Credo che si vada under, però insomma qua già posso capire chi ci vede una squadra NBA, ecco.
E a parte questo bisogna anche vedere se si trova emotivamente il motivo per remare tutti dalla stessa parte e ragionare in modo coesivo, perché i Randall e Danny Smith, oltre a essere giocatori che hanno fatto vedere luci e ombre, sono anche giocatori che non hanno brillato per spirito di squadra, coesione e quant'altro. Cioè qui sembra anche difficile amalgamarli come cervelli questi, come roster, oltre che amalgamarli in campo. Elfrid Payton, cioè tutta gente...
Sì, ecco, in un certo senso l'unico giocatore in scadenza di... Gli altri non sono in scadenza, possono facilmente darla sudici, non tanto un altro anno, chi se ne frega.
Infatti secondo me è un po' quello il punto, secondo me è il fatto che questo è un anno che molto interlocutore, cioè devono capire un po' quelli buoni, cioè i giovani quanto possono diventare buoni, possono cercare di capire un po' come tra chi scegliere per il futuro. Detto questo, a un certo punto cominceranno anche loro a pensare alla prossima stagione e a una possibile futura prima scelta un po' più in alto di quello che magari la classifica a inizio stagione potrebbe dire, ma anche loro la daranno un po' su.
E poi è anche possibile che facciano delle buone stagioni individuali e che questo non si traduca in una buona stagione per la squadra,
anche
pensino più a se stessi che al resto.
Sì, ecco, ipotesi di chimica di squadra non è che sia proprio
è quello il problema.
Ci pensa Portis mentre tutti d'accordo su Andy Cazzotti.
Il problema dei Knicks, al di là di più o meno come avete detto voi, giocatori NBA qua ce ne sono, cioè gente competente più o meno c'è, poi per carità vanno sembrati per bene, qualcuno deve crescere, qualcuno non è proprio all'altezza delle aspettative, però c'è gente, cioè abbiamo letto di molto peggio finora come roster. Il problema dei Knicks è sempre e quindi dove si va a parare, perché mi sembra la classica situazione in cui tra due anni si fa e adesso vedrete quest'anno chi fermeremo e poi firmano
noi stessi
Marcus Morris Day tra due anni.
Sì, ma tu fatti i cazzi tuoi, tra due anni vediamo, scusami.
Giusto.
È ancora un colpo, gli abbagnale, ancora.
Hai presente la definizione di follia, no?
Sì, sì.
Ma c'è che parlavamo di Nick. A 28 e mezzo, teoricamente penultimi nella Western Conference, Suns, che l'anno scorso ne hanno vinte 19, quindi per andare over dovrebbero esserne 10 pieni.
Il 50% in più. No,
yes. Yes. Tra gli ascoltatori c'è discreto ottimismo, siamo a 67 over, di cui 4 forti, e 38 under, di cui 5 forti. Tra di noi invece nessuno si sbilancia e abbastanza equilibrio, 4 over e 6 under. Ci sono over Team, Nick e Lore, e ci siamo under io, Show e Fleccio, quindi anche la redazione è esattamente divisa a metà. Nick, spiegaceli un po'.
Allora, premesso che nessuno si è sbilanciato, perché secondo me questo qua come over under è abbastanza puntuale, nel senso credo che sia come quota una di quelle che mi piace di più. I Suns, se
per chi non lo quindi uguale bene. Metti
quindi metto esatto pari
cheat,
esatto. Uguale una grande cheat, una grandissima,
esatto, cheat. Ho messo pari. I Suns, per chi non ha seguito l'estate, hanno fatto un discreto ripulisti del roster, spendendo tutto quello che avevano e forse anche addirittura troppo. Il manager non è stato un po' impeccabile. E hanno costruito una squadra in cui hanno epurato tutti quelli che avevano un plus minus sospetto, quindi Josh Jackson, TJ Warren, Bender, vabbè, lasciamo perdere, Anthony Melton, tutta questa gente qua, hanno portato dentro giocatori che invece avevano un plus minus estremamente positivo nelle proprie squadre, che sono Ricky Rubio, Aaron Baines e Dario Saric. Hanno riconfermato fondamentalmente quel pezzo di e Kaminsky. Hanno fatto, confermato quel pezzo di squadra che più o meno l'anno scorso aveva fatto dei segnali, ovvero Booker, Bridges, Oubre e Ayton. Tyler Johnson è sbolognabile, quindi ancora lì. Hanno preso dei rookie vecchi, e questo sembra dare molto fastidio improvvisamente, però va bene. Credo che lo scopo della stagione sia presentare un basket presentabile, che è una roba che non è stata fatta. Quindi al di là delle vittorie che contano fino a un certo punto, credo che proveranno a vincerne più di quelle che possono. La cosa secondo me interessante è che il quintetto base dei Suns non è male, perché Rubio, Booker, Oubre, Saric, Ayton non è un brutto quintetto, poi per carità tutto il resto è un po' da vedere. Vediamo un po' come va l'evoluzione. Secondo me Rubio è decisamente la miglior guardia che ha avuto Booker accanto dai tempi di Bledsoe, che non voleva stare lì. Baines essenzialmente può aiutare anche Ayton, che magari può giocare qualche minuto da power forward, che ha detto che gli piacerebbe. Poi per il resto secondo me ci sono più o meno le solite cose dell'anno scorso. L'anno scorso sono stati 20-19, sono partiti malissimo, Booker è stato fuori 20-30 partite, 10 partite in più sono tante, quindi capisco chi ha messo un under, però ecco, non credo siano una squadra da 19 vittorie quest'anno, poi per carità. Se si spacca Booker, poi...
No, ecco, sul 19 credo che siamo d'accordo tutti, no. 29 a Ovest iniziano ad essere una sì. Cosa non marginale. Tanto per dire, l'anno scorso Dallas e New Orleans hanno iniziato a 3 a testa, partendo benino e poi svaccando di brutto. Un andamento simile per Phoenix si può anche immaginare, quindi partenza benino, poi se non c'è prospettiva svaccando di brutto. Probabilmente se te li aspetti leggermente meglio di come sono andati appunto Dallas e i Pelicans in quel modo, vai a over, se no under. In ogni caso, vabbè, fuori dalla lotta per i playoff senza alcun dubbio, perché siamo però, in teoria la quattordicesima ovest.
Considera che sia Dallas che i Pelicans da metà stagione in poi hanno dato via un giocatore per provare a attaccare, hanno dato via o messo fuori squadra, insomma. Quello è stato... non vedo qua un giocatore che dice questo qua.
Nel senso, quindi secondo te se i Suns arrivano allo star break, che ne so, con 13-14 vittorie, comunque non sbaccano di brutto, fanno giocare tutti lo stesso?
Più che altro chi c'è di qua?
Ma non è solo un discorso di cedere, eh? Sai, tanking, come a Phoenix sanno bene il tanking, a varie sfaccettature.
Lo so, però nel senso non c'è nemmeno più un sistema che ti premia così tanto. Cioè, secondo me è molto più importante veramente mettere un prodotto presentabile che perdere impossibile, anche perché l'hai visto l'anno scorso nel 2019.
Chiaro. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Ma secondo me è curioso che li menzioniamo dopo i Knicks, perché sono secondo me diametralmente opposti rispetto ai Knicks. Cioè, a parità di squadre che non hanno un futuro immediato particolarmente allettante, però i Suns hanno un'idea di squadra, si capisce dove vogliono andare e che cosa vogliono costruire, e soprattutto, al contrario dei Knicks, anziché puntare giocatori di talento ma assolutamente casuali, hanno puntato giocatori magari un pochino meno talentuosi, ma giocatori di squadra, giocatori che ti garantiscano chimica, che ti garantiscano professionalità, e questo secondo me dovrebbe pagare a prescindere da tutto. Cioè c'è un ragionamento sensato dietro, poi questo ragionamento sensato magari non ti porta da nessuna parte lo stesso, però almeno apprezzare, ecco, l'idea che ci sta dietro. Ah, e comunque io sono entrato nella Valle Scrivia, quindi under forte sulle mie capacità di riuscire a parlare dignitosamente.
Addio.
Se posso dire, a me questa squadra non dispiace, perché come ha detto Nick, ha aggiunto esperienza, talmente tanta esperienza che le ha messe anche nei rookie, esperienza che comunque hanno preso rookie un pochino avanti con l'età. Cameron Johnson si è discusso tanto, ma anche tra Jerome. E la domanda che mi faccio io, e quindi confermo, chiedo conferma a Nick, la point guard della second line up migliore chi è ora? È Ty Jerome?
Potrebbe essere Ty Jerome. Hanno,
quindi sono... Okobo già cassato?
Okobo male.
Okobo abbastanza male. Per assurdo, secondo me Okobo in questo momento è dietro già nelle Q. Da quello che ho intuito, secondo me in questo momento è come gerarchia siamo lì. Cioè Rubio, Jerome, le Q, Okobo.
Comunque non è una squadra che mi dispiace, perché ecco, c'è Ayton con un anno in più, c'è Booker con accanto un playmaker che quindi può gestire un pochino le situazioni di palla in mano, quindi giocare anche un pochino per ridistribuire l'attacco. C'è Michael Bridges con un anno in più, Dario Saric che comunque è un solido starter in NBA.
Per assurdo, due anni fa era nel 54esimo posto della top 100 di Sports Illustrated. Dopo tiriamola lì.
Altri giocatori solidi della panchina, Ron Baines, ho detto Jones. La sorpresa, uno che mi aspetto, uno come Cheikh Diallo. Sono interessanti. Secondo me sono molto interessanti. Ecco, loro un occhio di riguardo bisogna dare.
Penso che più o meno come ha detto Foreccio, cioè dopo anni che hanno fatto potenziale, hanno detto va bene, facciamo una squadra NBA quadrata e vediamo se riusciamo esatto. A diventare presentabile. Poi, come diceva Fazio giustamente, non è che 29 vittorie ad Ovest siano così scontate, anche se la squadra è quadrata, però.
Ok, a 32 e mezzo abbiamo i Thunder, e io credo che stabilire la quota per i Thunder è stata una delle cose più difficili per i bookmakers in questa stagione, perché qualsiasi numero non avrebbe avuto senso. Ma adesso vediamo perché. Gli ascoltatori sono stati divisi grosso modo un terzo due terzi, 32 over di cui 4 forti e 73 under di cui 13 forti. Invece se guardiamo quello che abbiamo stabilito noi, abbiamo 2 under forti, altri 5 under e 2 over. Gli under forti sono di Ciombe e di Dario Ismara. Invece gli over sono di Berra, come detto, di Nick e di Shomi. Quindi vedete un po' voi, insomma, chi ha messo over, chi ha messo under. Ripeto, cioè, fare over under sui Thunder è tirare assolutamente un dado. Perché può andare al 50-50 benissimo, malissimo, sopra, sotto, eccetera. Vediamo un po' quali sono i motivi. Prego.
Allora, spiego il mio over. In realtà questa squadra, così com'è, è una squadra che potrebbe tranquillamente essere borderline playoff con un 50% di vittorie. Così com'è oggi. È chiaro che questa squadra non rimarrà così per tutta la stagione. Non credo neanche però che riescano a fare tutti gli scambi che devono fare presto nella stagione, quindi comunque metteranno insieme un po' di vittorie, cercando anche di mettere in bella mostra quelli che sono le pedine di scambio un po' più valorizzabili. Quindi secondo me le vittorie che faranno verso l'inizio della stagione saranno poi quelli che gli consentiranno di restare over alla fine. È più un calcolo matematico su una possibilità di cambiamenti che è una valutazione della squadra, perché non si può fare, perché adesso yes. Così domani non si sa.
Io dico soltanto una cosa, probabilmente ora la squadra è più, per come è messa ora, secondo me potrebbe valere più dell'over under. Io sono un po' dubbioso sulla stabilità fisica della squadra, soprattutto in certi punti, perché i Gallinari e Chris Paul si conoscono, e siccome sono loro due credo i giocatori con cui puntare in attacco, se vogliamo parlare di presente, se vogliamo parlare, allora io qualche dubbio me lo metto.
Sì, chiaro, cioè, è la squadra con una varianza enorme, cioè se va tutto bene è una squadra che potrebbe anche arrivare ai playoff, perché Chris Paul sano, hanno Sga, hanno Andre Robertson dall'infortunio a rientro e Ferguson.
Ci sono tante cose che devono andare bene, perché...
tantissime. Però se va tutto bene è una squadra che si può anche giocare ai playoff.
Sì, ecco, io l'unica cosa, guardo le carte d'identità di entrambi e diciamo che non mi sento sicuro a mettere un... quindi preferisco andare sull'under, che mi fa stare in, tra virgolette, più tranquillo, ecco, sulla previsione di questi.
Io ho messo over semplicemente perché quelli che vorrebbero scambiare non sono così semplici da scambiare, sono quelli che garantiscono poi di mettere un po' alto, per Gallinari e Chris Paul. Non è semplice scambiarli, quindi secondo me è probabile che stiano lì per gran parte della stagione, se non addirittura per tutta la stagione, e a quel punto credo che sono una squadra che vanno un pochino sopra quel numero lì. Appunto, che squadra sono tra un mese, tra due mesi, tra sei mesi, nessuno penso veramente in grado di dirlo, quindi è difficile.
No,
diciamo,
variabili impazzite, io non escludo nemmeno uno scenario in cui vi sia un Chris Paul, cioè se di rivincita non pensa tanto alle trade, ma gioca a pallacanestro, sì, e basta, e magari fa due o tre mesi in cui migliora come faceva ai tempi e come tutto sommato è ancora nelle sue corde. Migliora i compagni in modo profondo, e lo stesso Gallinari, se non è vicino alla stagione della carriera, ci va abbastanza vicino, anche perché probabilmente questo, se non è il miglior momento della carriera di Gallinari, ci va abbastanza vicino. Per il resto io ho solo paura che ci sia troppo.
Danilo in contractia, tra l'altro, quindi volendo anche uno stimolo.
E poi io ho solo paura che ci sia troppo hype legato a giocatori, tra virgolette, minori come Sga, nel senso minori in senso buono, deve ancora affermarsi in un certo senso, e passare da gregario di lusso a trascinatore o a pseudo go to guy nella squadra è sinceramente pericoloso. Quindi spero che il Chris Paul della situazione, dato che è un giocatore che mi piace molto, il Chris Paul della situazione o altri lo mettono un po' sotto la propria ala protettrice, perché temo che sia un po' sovraesposto per il tipo di giocatore che è adesso.
Sì, ecco, questa è una squadra che probabilmente sarà interessante guardare. Guardare dal punto di vista appunto di rumors di mercato, guardare in campo.
La roba accessoria per i due, cioè, sono giocatori molto interessanti.
Sì, sì.
Cioè, comunque Sga è lì, per dire, l'anno scorso era piaciuto abbastanza. Ferguson, vediamo, con un ruolo un pochino diverso, se sembra
stesso
meglio
di allora. Un bel giocatorino.
Volendo anche di allora, speccano, cioè, comunque, nel senso, a point guard di riserva è Schroeder, non è normale per... cioè, non sono pochi giocatori NBA validi in quel roster lì. Cioè, non è facile nemmeno per loro dire, vabbè, quest'anno la mandiamo in banca per tante partite, perché...
ma credo che non sia la loro intenzione di partenza.
Non credo di farlo, ma anche se volessero farlo, non sarebbe facile fare, perché...
No.
Cioè, anche se spegni i titolari, comunque ti metti un quintetto con Schroeder, Diallo, che so, Nader, Muscala, Noel.
No, beh, sì, ovviamente, questo le perdi.
Ok, perdi. Però... Ti leggo quello di Charlotte.
No, sì. Ma infatti Charlotte va bene lì dov'è.
Certo, a Ovest perderesti comunque, però a Est, se becchi la serata di non è mica detto che perdi solo con Charlotte,
sono d'accordo.
Anche se puoi mettere a perdere, non arrivi mai a livello delle Charlotte di Washington di turno. Cioè.
No, ma infatti hai 8 partite sopra Charlotte, per dire.
Per quello.
Di over-under.
Sì.
Ok, saliamo, anzi il record è lo stesso, la quota è la stessa. Abbiamo i Chicago Bulls che sono teoricamente l'11ª secondo queste quote squadra a Est, e quindi si può anche volendo un pochino iniziare a dire che se va tutto bene si giocano i playoff, nel senso che non erano davanti tantissime, al di là della qualità intrinseca di Chicago. Cioè, 11esimo vuol dire che sì, ok, parti sicuramente sfavorito, ma non è l'1% dopo si deve andare ai playoff, potrebbe anche andare a salire. L'anno scorso Chicago ne ha vinte 22, cambiando faccia credo 7 volte nell'arco della stagione, tra infortuni, trades e tutto il resto.
Adamante.
Sì, senza dubbio. quest'anno appunto dovrebbe vincerne uno per andare. Gli ascoltatori sono mediamente pessimisti, abbiamo 39 over di cui 4 forti e 67 under di cui 12 forti. Invece noi stiamo a 7 over, no scusate, 8 over e 2 under, nessuno però si è sbilanciato. I 2 under sono di Michi Berra e
io,
perché certo hai la colonna evidenziata e non lo leggo, le va quagga anonima per favore dalla U, così io riesco a leggerla U,
perché volevo vedere, non mi ricordavo cosa avevo messo, sono andato a controllare, abbi pazienza.
Sei una quagga anonima in questo momento.
Guarda, ce l'ho evidenziata, così sai quali sono le tue.
Vabbè.
Se mi sentite,
sì?
Io sono passato in un pozzo nero da cui non... tipo Interstellar, da cui non passavano segnali. Solo
ma
che...
non hai ancora fatto il tratto appenninico, sei prima della salita.
Sono sì, però...
Ok.
In quella specie di singolarità chiamata Isola del Cantone.
Scusami, guarda che siamo a Bold Online, non Autostrade per l'Italia. Sono convinto che tu abbia una serie di podcast che tra seguire e partecipare sono infiniti, però cioè, le notizie sul traffico le dai in un altro podcast, non in questo.
No, dico
sono
che
troppo vecchio per questa merda.
Nella remota ipotesi in cui doveste chiedermi qualcosa su un over o su un under per qualche secondo sono convinto.
Va bene, se vuoi puoi parlare di Chicago in questo momento. Di qualcosa su Chicago a caso, dobbiamo introdurre adesso
Chicago. Ho messo over o under, non mi ricordo nemmeno.
Over.
No, sì, beh, perché...
Perché se avessi detto under avresti detto altre cose.
Infatti,
no?
Quindi... no.
Ero pronto a entrambe. No, perché è una squadra, certo. Puoi dire qualunque cosa.
Da bravo avvocato, giustamente.
Già solo il fatto che ci sia Mimì, per esempio, era un under facile volendo. No, anche qui, insomma, il talento per essere più su di quelle che sono le loro prospettive c'è. Poi ovviamente c'è anche assoluta, diciamo così, mancanza di sincronia. Ci sono... giocatori che devono essere messi sulla stessa pagina, c'è Garpax che sono sempre pronti a fare qualcosa di terribile per risparmiare qualche centesimo per far risparmiare qualche centesimo a Reisdorf, quindi le prospettive
c'è Boylen in panchina,
c'è Boylen in panchina, insomma, guardando solo i giocatori le prospettive per fare una bella stagione ci sono, ma più o meno ci sono sempre. Poi bisogna vedere tutto il contorno se funziona, e di solito non funziona mai.
La domanda che faccio io è: Boylen è l'allenatore che abbiamo visto l'anno scorso, ovvero quello che...
è una conspiracy theory, in realtà non era Boylen, è uno con Boylen abito.
Ma intanto Garpax nel dubbio gli ha levato Lopez dalle mani, sì. Perché questo gli faceva giocare 10 post up a partita, gli ha detto no, esatto. Te lo levo.
Esatto, vediamo ora se Levandro si dirà Wendell Carter o se vede lì giocare in altra maniera. Sì. A me piace tantissimo l'acquisizione di Satoransky, mi piace un sacco, però anche lì, cioè, loro avrebbero nel ruolo avrebbero mille possibilità, perché c'è, ne è arrivato Kobe White, c'è sempre Chris Dunn, ci sarebbe anche un Ryan Arcidiacono che è stato sufficiente l'anno scorso, ma vuoi buttar via una sufficienza della squadra dell'anno scorso?
Secondo me White lo buttano abbastanza facilmente come cambio di Lavine, frega.
Sì, sì, mi piace per Chris Dunn, lascia l'anima.
No, Dunn fa il cambio di Satoransky, cioè alla fine, ascolta, Satoransky lo ricicli anche un po' da tre.
Ah, tu dici White cambio di Lavine?
White, secondo me, White cambia la VIN, Dan e Arcidiacono giocano entrambi minuti da 1, così proprio a spanne, guardando la no, allora, qui senza dubbio, ripeto, giocatori, ci sono la VIN, che comunque ha 20 punti comodi, anche 25 in mano.
Markkanen.
Esatto, Markkanen ne ha altri 20. C'è Otto Porter, che è un giocatore di alto livello, poi ovviamente non è che sposti in finale NBA, però avercene gli 8 porte.
A quel livello lì va bene.
Esatto, esatto. Satoransky non è male. Tadeusz Young è più che buono. quando il carter in teoria viene fuori, quindi qua di materiale umano ce n'è tanto e hanno una rotazione giusta, se, sinceramente, cioè se guardi quanti giocatori hanno, quanti minuti hanno bisogno, con chi devono giocare, eccetera, questa è una squadra, nonostante sia di Garfax, è una squadra costruita con del senno.
Sì, però devono vincerne 10 più dell'anno scorso, e a volte mi sembra, a me piace molto Satoransky, però mi sembra che si sia passati da sottovalutarlo, e l'hanno sottovalutato anche a Washington per non averlo rifirmato, a valutarlo un po' troppo. È un buon giocatore, non è un giocatore che ti sposta un certo numero di vittorie. Qua,
però io la coppio a Lavin e Mark, secondo me, e Porter, perché io non vorrei dimenticare anche Porter, e secondo me lì ha tutto un altro senso.
No, ma sicuramente è una bella acquisizione. Io non credo che lui e Thaddeus Young, per quanto mi piaccia, riescano a portare queste 10 vittorie in più.
Cioè, mi piace tanto anche il fatto che secondo me avremo dei quintetti con Satoransky.
Beh, show, però considera anche la Vin, che non ha più, cioè in teoria è a posto fisicamente, non ha rientrato all'infortunio, Markle un anno in più, Carter l'anno scorso praticato. Non è solo Satoransky e Thaddeus Young, vittorie in più.
Satoransky e gli altri, cioè 10 vittorie con questo allenatore, non lo so, a me sembrano tante. Poi sicuramente uno di quelli che ho messo Andra da qui in giù, qualcuno dovrà andare over per forza, perché non è che possono, quando si incontrano, posso perdere entrambe le squadre. Quindi
l'anno scorso era un pochino invalutabile perché c'era un ambiente abbastanza avvelenato, c'era anche, e non lo so, magari è quello, magari è quello che ora farà prendere 25 post up a partita a Wendell Carter. Non lo so, però io un minimo di, diciamo, il beneficio del dubbio io vorrei dare. Ecco, Boylan. Poi magari...
E siamo tutti d'accordo, io mi allargherei ancora di più rispetto alle timide avanze che avete fatto voi nei confronti del roster. Secondo me, se non fosse stato per l'infortunio di Markkanen a inizio dell'anno scorso, e se non fosse stata per la serie dei problemi fisici che hanno fondamentalmente bloccato Carter, e per un paio di cosine che non hanno girato per il verso giusto, secondo me questa è una squadra che quest'anno avremmo visto con una discreta tranquillità più vicina ai playoff che lontano. Cioè è proprio decisamente profonda per essere una squadra est, e soprattutto considerando la quantità media di talento, quindi se non lo fate voi mi allargo io, non è un problema. Il discorso è che ci sono un sacco di, tra virgolette, discorsi extra basket, non esattamente tecnici, vedi anche la diffidenza che abbiamo nei confronti dell'allenatore, è giustificata, che probabilmente non ci lasciano tranquilli. Allora il dubbio che mi viene è, probabilmente siamo anche noi influenzati dal discorso che i Bulls, me lo dico da solo perché ho messo Andre, siamo anche influenzati dal discorso che i Bulls vengono da una serie di anni sfigati e non riusciamo a vederli pronti a fare il salto, perché comunque rosa ci sarebbe.
Sì, cioè, come dicevamo all'inizio, nella versione di ciascun giocatore, insomma, un ragionevole buon scenario, sarà il massimo possibile. Questi si giocano sì i playoff, sono d'accordo. Poi magari sono inesperti, non ci arrivano, succede qualcosa, va bene. Però sono d'accordo con Tim, cioè per essere est questa è una squadra ben più che dignitosa, sono una squadra NBA, ecco, questo sì, probabilmente la prima vera da qui a salire ovviamente che abbiamo trovato, poi ci sono tanti dubbi intorno e siamo d'accordo.
Sì, dai,
anche perché nell'NBA vai dove ti portano i giocatori alle posizioni 2-3-4 e questi, in quelle tre posizioni lì, sono molto profondi anche, quindi sono molte squadre medio-basse NBA che magari hanno un talento discretamente distribuito, ma non riescono a reagire, non riescono a coprirli tutti i giocatori che loro hanno come ali, quindi quelle squadre lì, secondo me i Bulls avranno un notevole vantaggio anche negli scontri diretti, poi magari si sgretoleranno davanti a quelle più forti, ma secondo me su quelle del livello medio NBA faranno parecchio, a me faranno, no, faranno eccessivo, potrebbero fare parecchio male le squadre di livello medio basso.
Mi distruggi con quella facilità l'asse play pivot, cioè no,
esatto.
Va bene, facciamo l'ultima squadra per oggi, poi parliamo di un'altra, che sono gli Atlanta Hawks, per cui grosso modo vale lo stesso ragionamento complessivo dei Bulls, quindi decima est, potrebbero anche giocarsi un posto ai playoff, bisogna vedere come va. Ascoltatori abbastanza positivi, 62 over semplici più 10 forti e invece 30 under, di cui 4 forti. Invece per quanto riguarda noi abbiamo 7 over totali, di cui 4 forti e 3 under. Nel dettaglio gli over forti sono di Miki, di Vismara e il mio. Gli under sono di Vitto, di Ciombe e di Lore, che stavolta è lui, Panda Anonimo, che mi copre la celletta evidenziata. Quindi, però, t'ho sgamato perché per esclusione t'ho beccato.
Ma io devo ricordarmi. Non ricordo perché, però...
Quindi, diciamo, l'overforte di Tim contro l'under di Lore sul USA 33,5.
Parto io?
Prego.
Sono interessantissimi, sono super sexy, sono squadra da vedere, rivedere. Young che mi tira un sacco, John Collins che inizio a pensare possa diventare uno dei lunghi offensivi più sottovalutati in NBA, ma appunto si sta parlando di attacco. Io non vedo difensori in questa squadra, potrebbero essere di Andre Hunter, ma io non posso giostrare una difesa su un rookie. Anche perché credo non sia uno dei più pronti, anche se dico dal punto di vista difensivo, al momento, per quanto promette secondo me molto bene, e per il resto poi sono molto giovani e se i veterani qui, ok, cioè Vince Carter va benissimo, ma gli altri sono Jabari Parker, Evan Turner, Chandler Parsons, permettetemi di non essere tranquillo. Quindi secondo me sono tante quelle vittorie che sono state messe nel over-under.
Allora, se togli Hunter, che ha il contratto da rookie, che vabbè sappiamo insomma essere abbastanza cicci, lui l'ha preso alla 4, giusto?
Sì.
Ok. I giocatori più pagati sono Parsons, 25 milioni in scadenza, Turner 19 milioni in scadenza, Crabbe 18 milioni e mezzo in scadenza. Dopo controlliamo come va.
Sì, 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 sì.
Se magari funziona bene, comunque fammi dirmelo. Dicevo, esatto. No, va bene. Dicevo, i giocatori più pagati sono Parsons 25 scadenza, Turner 18,6 scadenza, Crabbe 18,5 scadenza. Poi c'è Hunter, Jabari Parker 6,5 con player option l'anno prossimo, abbastanza inspiegabile, ma fatti suoi. Quindi hanno praticamente 60 milioni in scadenza.
Cioè, ma io ti sto dicendo.
E di questa gente, se rompono le balle, se ne fa meno. Quindi se Parsons fa meno di se stesso, quindi va bene, non è un problema.
È vero, però sono sempre lì. Della serie, rimane sempre il discorso. Cioè, per me, se facciamo una rotazione al roster, a me quei 60 milioni di scadenza sono invitantissimi.
Sono sai cosa? Allora, se Atlanta dovesse trovarsi vicina, può anche fare uno scambio, butta dentro, che ne so, Bembry, cioè un giovane vagamente interessante in cui loro comunque non credono manco più di tanto, che è abbastanza vicino al momento in cui bisogna decidere se dargli dei soldi in futuro o no, prendono a caso l'Iguodala, ma non perché prendano l'Iguodala, non credo, ma per dire un giocatore di cui abbiamo già parlato che potrebbe essere sul mercato, e potrebbero fare una specie di push.
Ma gli basterebbe allora, non ti voglio il Deadmore e Bazemore dell'anno scorso, però Deadmore è una bella stagione e soprattutto era l'ancora a livello difensivo.
Hanno preso Len, che non fa delle cose troppo diverse, cioè
non lo so, io non ho...
Len c'era già l'anno scorso.
Sì, certo. Hanno preso Damian Jones, che comunque non aveva fatto schifo agli Warriors.
Se non riceve palla d'attacco va benissimo.
Se la riceve a 5 metri d'altezza va bene uguale.
No, però ripeto, sono interessantissimi. Io no, mi sembra una quota troppo alta per una squadra che non ha difesa. L'anno scorso non furono bellissimi, se non mi sbaglio.
Però tieni conto, ad esempio, che l'anno scorso Atlanta ha avuto solo un punto per 100 possessi in più subito di Charlotte, e Charlotte l'anno scorso ha vinto 39. Quindi con una difesa sui 112-113 a est, ovviamente, stiamo dicendo.
Tu dici che cerco di equilibrare con un attacco stellare.
Hanno un attacco buono.
Sì, vabbè, stellare ti dico perché devo fare da pari con una difesa imbarazzante.
Però è una difesa scarsa, ma che comunque già l'anno scorso era scarsa, e che abbiamo visto con una difesa di quel tipo si può essere circa competitive est. Ovviamente parliamo di competitivi per vincere il 50%, non per vincere 50 partite. Quindi sai, hanno interesse sicuramente, Atlanta non ha più interesse a tankare duro, anzi ha interesse a vedere se funziona tutto, quindi inizieranno ad avere minutaggi un pochino più spinti, inizieranno a fare delle cose un pochino più serie, sono abbastanza convinto di questo. Quindi qui secondo me aggiungi 3 o 4 vittorie perché ci provano. No, cioè, stiamo parlando di 30 est tutto sommato,
Allora è in discorso di attacco e difesa con questi, cioè, il problema è che secondo me sono problema, può essere anche una risorsa a questo livello finché non diventi una squadra da 50, che sono fondamentalmente atipici, perché Trae Young è un giocatore abbastanza complesso con cui giocare, secondo me, soprattutto se punti a 40-50. È un giocatore fantastico, ma è un giocatore polarizzante, e bisogna vedere se tutti gli altri gli vanno appresso da questo punto di vista. Werther, che l'anno scorso ne hanno abbiamo parlato tutti bene, ha fatto un'ottima stagione, se poi guardi la distribuzione di tiri è fondamentalmente vive e muore dei catch and shoot, e poi fondamentalmente ha poco altro, è un po' monocorde. Cioè, secondo me i difetti di questa squadra l'anno scorso non sono emersi in modo prepotente. Se si guarda più come faceva giustamente però un discorso come attaccano, io però farei pure un discorso di dove attaccano. Secondo me sono una squadra abbastanza prevedibile e relativamente semplice, se tu te la prepari più che una regular season normale da affrontare. Però erano questi l'anno scorso, ecco, non so i margini di progresso che avranno quest'anno. A me la cosa che fa impazzire è che non si fila nessuno John Collins, che paradossalmente è già una dei migliori all'NBA, e non se lo fila veramente nessuno. Questo me lascia perplesso, però sono buoni, dai.
Nessuno perché non l'ha visto Young, nessuno, cioè.
Trae Young rischia di essere già oggi uno dei migliori esterni che ci sia a destra.
Sì, però rischia, ma non è ancora detto.
No, non è detto, però... Secondo me è più sì che no, cioè... Ma è uno che sta piacendo molto, come è cresciuto la scorsa stagione, come potenzialmente può diventare quest'anno.
Diciamo che della seconda parte di stagione questo Verlander se lo mangiano.
Sì. Però...
è ovviamente un periodo ipotetico, perché non è detto che sono quella squadra lì, con quella confidenza lì, che trova quegli avversari lì, quindi è un po'... sarebbe un po' troppo ottimistica e un po' troppo semplicistica metterla su quella squadra lì, quindi ne vinco di più. Però ce l'hanno in canna come cosa, non è una cosa fuori di testa che siano una squadra del genere. Secondo me il punto l'ho accentato loro un po' di tempo fa. Questa qua è una squadra che difensivamente deve trovare degli equilibri e non è che ti ridà un giocatore, è un po' crearsi una difesa di squadra credibile, perché se Trae Young l'anno scorso ha avuto un impatto così e poi è cresciuto nel finale, quest'anno si cecchinano, cioè,
vale un po' quello che diceva Tim. Allora, l'anno scorso Atlanta sostanzialmente non c'era necessità neanche di studiarla, perché sapevi che si presentava con 20 minuti di Bembry da 1, cialtroni a caso, vedevi che facevano anche delle cose carine, avevano dei buoni sprazzi, poi però erano veramente poveri, e quindi si battevano praticamente da soli. E quindi praticamente nessuno studiava Atlanta, e quindi per Atlanta era più facile fare delle cose carine, perché ovviamente non avevano un'opposizione credibile. Quest'anno credo che anche di default, insomma, l'NBA ha capito come gioca un po' Trae Young, l'NBA ha capito come gioca un po' John Collins, quindi se anche non ti guardi il film la sera prima, più o meno sai cosa sta per succedere. Che è un po' quello che varrà magari per Sacramento, di cui parleremo settimana prossima. Quindi sicuramente dovranno compensare il fatto che non sono più non arrivano più dal lato cieco, in un certo senso, non arrivano più al buio, non è che non si sappia cosa devono fare, l'hanno capito le altre squadre, hanno capito i punti deboli, hanno capito i punti forti, quindi più o meno, anche solo, ripeto, di inerzia, un piano partita contro gli Hawks migliore di quello che si metteva in campo l'anno scorso lo metteranno in campo tutti. Secondo me è anche da dire, però io sono uno di quelli molto positivi, sono overforte. C'è tanto margine in Trae Young, c'è tanto margine nella coppia con Werther, c'è tanto margine negli altri pezzetti che hanno preso, quindi io sono molto convinto che ci sia del margine per andare su. Poi ripeto, siamo sempre 33.5 a est, quindi margine non vuol dire che arrivano sesti.
La copia sfigata dei Warriors, copia in colla sbagliata.
Ma lo sapevamo già, cioè era palese quando le hanno draftati che sarebbe andata così.
E so comunque adesso è una squadra con una sua dignità e che soprattutto c'è un suo senso, ma già il fatto che ancora si parli del fatto che Young paradossalmente da 5-10 anni potrebbe essere nel pat, o qualcuno presuppone addirittura più su di Doncic, te dice che comunque la stagione non è andata a sud con quel tipo di scambio, che ancora credono sostanzialmente di aver trovato una strada, giusto o sbagliata non conta, però ci credono. Quindi bene.
Anche perché in questo momento la coppia sfigata dei Warriors sono i Warriors, quindi...
Beh, quello per un altro motivo, sì, però è
esatto, vero. Sfigata in senso più tecnico.
Beh, ringraziamo Fleccia, tornerà l'altro, tornerà fra mezz'ora quando avremo finito. No. vabbè, per gli over-under ci fermiamo qua, abbiamo ancora una decina di minuti nella puntata. Lore, vuoi dire... Perché qualcuno in estate ci prova a chiedere... Ma parlerete dei mondiali, dei giocatori NBA mondiali? Perché? Però magari adesso, se insistete.
No, non ne parliamo.
No, sentite roba, più pazienza, non ho capito... Chi?
Ma sui qualche 10 minuti sui mondiali, chi è andato bene?
No,
così.
Vogliamo parlare del giocatore più forte NBA che ha giocato ai mondiali, Frank Nichilina.
Più o meno.
Com'è andata? È andata che in America si è visto che era ancora un grosso cantiere aperto quando sono arrivati a giocarsi anche le fasi decisive, non soltanto quelle della sconfitta con la Francia, ma anche Turchia. Sì, avevamo visto che c'erano dei grossi problemi, quindi ecco, non è che non sarei né per fare dei processi a Popovic né per fare dei processi.
Quindi la pozza si è ristretta.
La pozza si è ristretta e tu fatevi magari affugate anche. Però però no.
Vabbè, allora sugli Stati Uniti direi è sacrosanto dire che gli Stati Uniti abbiano sempre vinto di talento e non di sistema. Perché comunque sono squadre messe insieme per l'occasione, quindi mentre i francesi giocano tutti insieme da anni, gli spagnoli giocano tutti insieme da anni, i turchi, gli slavi, quello che vi pare a voi giocano tutti insieme, dagli argentini non ne parliamo, perché in Argentina ci sono 30 giocatori di alto livello, è ovvio che abbiamo fatto le giovani insieme, l'under insieme e tutto il resto. Questi qua, gli americani, sono visti in faccia per la prima volta con la stessa maglia a metà luglio, credo, quindi è anche abbastanza prevedibile che dovessero vincere solo di talento.
E fino alla settimana prima di partire non sapeva neanche se erano questi.
Non sapeva neanche chi erano, esatto, perché c'era gente che entrava e usciva. Cioè, è capitato che nella partita che hanno perso contro la Francia non avessero il talento maggiore in campo, o meglio, il giocatore più forte in campo probabilmente è stato Gobert, il secondo è stato Donovan Mitchell, il terzo Fournier, quindi in quella specifica partita hanno perso sul loro campo, che era quello del talento al di là dell'organizzazione. Poi i processi se li faranno a casa loro, cioè quelli sono problemi loro, se questo vi porta a valutare la pozza in modo diverso, fate pure.
Diciamo, credo che c'è anche sempre stato un po' di diversità tra nel modo in cui Team USA ha trattato i mondiali rispetto alle Olimpiadi.
Ma sì,
è sempre stato.
Diciamo che sono le Olimpiadi l'evento che interessa sia all'NBA stessa che ai giocatori, per tanti motivi.
Non sottovaluterei inoltre il fatto che quest'anno il mondiale si gioca un anno prima, non due anni prima,
sì,
ma un anno prima. E sappiamo anche che ci sono dei tempi di riposo che andrebbero anche un po' pensate anche per i giocatori a questo punto di vista, e che quest'anno comunque c'è chi ha preferito tenersi magari anche soltanto per avere, per dire, io quest'anno oltre a fare la stagione vorrei fare la corsa anche a fare le Olimpiadi. Quindi cioè, poi, che è un ragionamento comprensibile, che è un ragionamento che è comprensibile anche per quegli europei che hanno dato forfè o che lo daranno e tutto.
Ma anche perché quest'anno c'è stato veramente tanto movimento di giocatori che hanno cambiato squadra quest'estate, tanti free agent, eccetera. Quindi veniva anche difficile immaginare che molti di questi, anche e soprattutto per l'infortunio che ha patito Paul George qualche anno fa, dessero proprio così il benestare senza grossi problemi ad andare a giocare i mondiali con una nuova stagione, con una nuova squadra. Stesse le squadre, ovviamente, come è successo anche per Melli con noi, come è successo, ma anche solo per Mannion, probabilmente con noi, cioè le squadre, quelle tra virgolette di club, hanno cercato di.
Mannion non credo fosse
non voleva nostro giro. Esatto.
Io capisco tutti quelli che voleva Mannion, ma parliamo comunque di un 2001 e parliamo anche di questioni di gruppo che anche per me mi fanno un pochino urticaria, però è così e tutto quanto. Anch'io ho patito a vedere tanta gente in campo per l'Italia, però meglio non era un'opzione. Non era un'opzione e va bene così, Non è che devi per forza... perché qualcuno voleva crocifiggere Sacchetti per quello e mi sembra... una cosa
se la riporti all'Italia, noi abbiamo fatto
sarebbero stati pronti a crocifiggere Mannion se fosse stato buttato nella mischia e non fosse stato pronto com'era normale.
A livello di opinione pubblica qua c'è proprio stata la sagra del io l'avevo detto, nel senso che erano tutti pronti col fucile puntato sugli Stati Uniti, col fucile puntato sull'Italia, col fucile puntato sulla Serbia e Madonna la Serbia.
Poi facciamo un discorso.
Prego.
Perché qui si è dato del sopravvalutato anche a Gianni Santetocumpo, che mi sembra una roba, perdonatemi la cosa, da briai veri, da gente che non ha mai visto la partita palestra. Perché mi sembra una cosa veramente da briai.
Non li considerare, però non ti incazzare.
No, mi incazzo perché poi sono queste cose veramente. Allora è la pelota basca, consiglio. Potrebbe essere avvincente. E Giannis è un giocatore che con certi spazi può far fatica. Se in più lo metti in una situazione dove non c'è un roster costruito, quindi come avete visto anche con Milwaukee, con tiratori, questo può far fatica con gli spazi che ci sono a livello FIBA, che sono più stretti, in quanto non tiratore. Perché noi sappiamo che i tiratori a livello FIBA ci fanno i bambini con i baffi, però con giocatori invece del genere possono trovare delle difficoltà. Difficoltà che possono essere sviate se hai una costruzione di roster particolare, perché parliamo comunque a livello nazionale, quello hai. E fondamentalmente la Grecia non è una squadra che ha grandissima scelta, ha dei buonissimi nomi ma non ha grandissima scelta. Gianni Kakaleitis, che è uno dei migliori playmaker dell'Eurolega, però è un giocatore che non è compatibile con Giannis da questo punto di vista. Cosa differente... Scusami, dimmi.
No, scusa, non ti volevo interrompere, ma dicevo, per rinforzare il tuo concetto, si sottovaluta sempre quando si valuta le nazionali, che mentre non solo le squadre NBA, che lo fanno ovviamente a livello ultra definito e ultra specifico, ma anche qualunque squadra di club di qualunque campionato può costruire... sulla base, sulla forza dei propri giocatori. Nelle nazionali è limitato quello che tu puoi fare sulla forza dei tuoi giocatori. Perché...
Niente di troppo lontano nella nostra nazionale, ragazzi, che abbiamo tutti i giocatori di alto livello nei ruoli 2, 3, 4, mettiamola così, perché stai sempre a cercare l'asse play pivot, no, vaffanculo, stai sempre cercando un playmaker e un 5 che possa stare in questi contesti qui, uno point guard, e secondo me come point guard Hackett aveva molto senso, ha fatto bene a dire di no, perché comunque io penso che anche su Hackett sarebbe la prima un capitolo, ma non lo apro, però ho fatto bene a dire l'ultima cosa che ha detto. Però anche lì siamo limitati, non possiamo andare a dire però c'è un playmaker, chiamiamo Spissu. No, perché Spissu è un giocatore che ha senso per il campionato italiano, ma a livello mondiale non ha senso. Spissu sarebbe stato stuprato da chiunque, con tutto rispetto per Spissu, che penso sia uno dei giocatori più solidi a livello italiano, però...
Esatto, siamo pur sempre quelli che facciamo un esempio... crossover, se il CT della nazionale fa convocazione sul modulo e sul sistema lo fuciliamo, se lo fa sul talento lo fuciliamo, quindi non c'è una strada giusta o sbagliata. L'Italia per l'ennesima volta più o meno è arrivata dove doveva arrivare, nel senso che è ovvio che sulla singola partita c'è sempre da recriminare qualcosa, avremmo potuto far meglio eccetera, ma l'Italia in questo momento è la dodicesima, decima, non mi interessa, fate quello che vi pare, forza al mondo, e finisce più o meno a quel punto lì.
E prendo le parole di Sciombe in questo caso, quando dice che il lavoro del tecnico della
cosa che non è mai consigliato fare,
specie quando usa i toscanismi,
esattamente, ma questo lo potrei dire di sempre di lui, però stavolta ha ragione, perché il lavoro di allenatore della nazionale non è il lavoro di allenatore, ma il lavoro di commissario tecnico. Devi fare con quello che hai, devi saper scegliere queste cose. Non è sempre facile, anzi, penso sia uno dei compiti più difficili per quanto riguarda l'allenatore. E quando mi dicono non c'è impronta dal punto di vista tattico, tecnico, non è facile neanche quello. Prima cosa, perché hai giocatori che non hai scelto te, e che è diverso dai club e da queste cose qui. E soprattutto perché comunque un'impronta non la puoi dare di lavoro, puoi dare dei concetti, puoi dare dei pensieri su certe situazioni, ma non è facile se abbiamo giocatori che cerchiamo di formare in 8 mesi perché arrivino a fine stagione che possono giocare in un certo modo. Quindi.
Io per fare ancora il concetto ancora più chiaro, che non ne abbiamo parlato con pezzo in trasmissione, forse abbiamo parlato off topic. Quando hanno presentato Messina, fatto io da questo punto di vista rappresento Roma, quindi ne posso pure permettere di fare antipatico. Si parlava del fatto che quando è stato presentato Messina, di giornalisti strettamente legati al programma cestistico e che masticassero la pallacanestro a 360 gradi non erano tantissimi, erano più quelli che non ne masticavano piuttosto che quelli che ne masticavano. Penso che su questo siamo tutti d'accordo, anche se è un po' attivati come concetto. Cioè, in più, quindi non ci possiamo aspettare un giudizio equilibrato e soprattutto non possiamo non aspettarci un nonsense quando una certa valutazione. E detto questo, cioè, se poi parametriamo la pallacanestro USA, la pallacanestro FIBA, ha fatto fatica Duncan, ha fatto una figura del cazzo Duncan con la FIBA, FIBA Tax.
Se è vero, ma giusto.
No, la verità, ha fatto fatica Duncan. Sì, sì. Hanno fatto fatica la maggior parte dei grandi interpreti che adesso non vado nemmeno a recuperare. Paradossalmente quello che ha fatto meno fatica è stato Carmelo, proprio perché c'è un gioco che ormai lì non va più. Cioè, sono due sport diversi, non è inutile, purtroppo è stupido ricordarlo, però va assolutamente a vantaggio di quelli che in teoria hanno deluso quest'anno e che probabilmente hanno deluso semplicemente perché fanno una cosa, gli chiedono di farne un'altra, non gli danno il tempo di organizzarsi al meglio, e come avete sintetizzato all'inizio, ormai le squadre nazionali più forti sono delle squadre dei club, vivono, nascono, leggono la stessa pagina del libro da quando hanno 15 anni, se va male. E invece gli Stati Uniti hanno fatto sostanzialmente l'Italia, ne hanno messi insieme all'ultimo sperando che le cose funzionassero, ma non hanno funzionato. In più, aggiungo, i nostri dei giocatori forti sono giocatori che sono difficilissimi da accoppiare, perché non è facile mettere Berinelli in un concetto di squadra, secondo me.
E sono giocatori abituati a fare il secondo o il terzo, e gli si chiede di fare il primo, non è uno step facile quello, anzi.
Detto questo, se avete dato del sopravvalutato a Giannis per 2 settimane di gioco, questa cosa vi deve ritornare contro. Non ho niente invece se dite contro Nikola Jokic, che si è presentato con un atteggiamento veramente imbarazzante, soprattutto
un po' sì.
aveva più tette di me. Quindi, signori, lì avete tutto il mio sostegno a quel punto di vista. Perché quello non è un discorso di non è riuscire, ma quello è proprio atteggiamento imbarazzante.
Ah, io a margine credo che Jokic, quando smette di giocare, prenda tipo 50 kg all'anno per 5 anni, perché credo che sia un semimiracolo che per 3 mesi l'anno riesca a sembrare uno sportivo professionista.
No, ragazzi, quello è, allora, perché è un giocatore che va tenuto a vista.
Diciamo che la natura l'ha aiutato tanto col talento, con le dimensioni fisiche, con la massa corporea e la percentuale, e le percentuali varie l'ha aiutato un po' meno, forse.
È il Vlade Divac del 2019,
Vlade Divac era nettamente più in forma, dai.
No, però Divac aveva il discorso delle sigarette.
Divac saltava il grillo a parità di età, cioè era una molla.
Diciamo che ognuno abbiamo di fronte il Divac 35 anni.
A me sembra più Shortanidis che Divac.
Vabbè, adesso anche te.
Andiamo da una parte, scusami, più bippa.
Diciamo che la cosa grave è che l'anno scorso ha palesemente capito che lo step superiore era la condizione fisica, perché nei playoff ha boccheggiato dopo i 35-36 minuti, anche perché il minutaggio era probabilmente troppo elevato.
Gliene ha fatto giocare 60 una volta, pensa un po'.
Esatto, boccheggiava. Quindi io fossi lui, ok, lavoriamo sulla famosa condizione. Se ingrassi e da quel punto di vista non te ne curi, allora o sei uno scherzo della natura, me lo auguro per lui e per i tifosi dei Nuggets, oppure sei un po' poco furbo.
Cioè io, per discorsi... Dimmi.
No, dicevo, d'altra parte, proprio perché sei un giocatore che già fai fatica a tenere la forma fisica ideale e a maggior non riesci a tenere la forma fisica ideale per 12 mesi, quindi i momenti sono per forza questi, cioè forse, anzi sicuramente c'è una parte di qualità che ancora non è proprio quella dello squalo, però
è morto?
Anche in galleria.
Caricarsi al 100% e tenere in questi mesi la stagione, perché sennò sarebbe stato poi morto a dicembre.
La discesa verso Bolzaneto ha chiesto il conto, credo. Vabbè, no, credo che faccia meno fatica Rondo a stare al 4 quant'è per cento di massa grassa che Jokic a stare sotto il 20,
Esatto. Ma soprattutto in questo momento della stagione,
assolutamente. Assolutamente. Su quello si può fare.
Vorrei sapere la dieta una domanda che mi dà.
No, ma allora, che non faccia in assoluto il massimo possibile, siamo d'accordo. Però ripeto. Però occhio, perché a volte anche fare tutto non basta. Perché se sei fatto in un certo modo...
Ma è finito questo body shaming di Jokic?
Ma non è body shaming.
Stiamo parlando della Ferrari. Stiamo cercando di analizzare un giocatore. Dai. No, beh, più che body shaming, probabilmente tutti ci aspettavamo un filo d'attenzione in più per il famoso next step, perché potenzialmente quest'anno poteva entrare nel discorso, anzi può ancora entrare nel discorso del MVP. E quindi è ovvio che ti aspetti al massimo.
Bene, direi che questa prima puntata della stagione numero 10 la possiamo chiudere qua. Siamo stati precisi con i tempi, più che altro se voi ascoltatori state sentendo questa parte è perché la registrazione è andata bene, se no pazienza, spiace. Ciao Lore.
Ciao a tutti, incrociamo le dita.
Ciao Tim.
Andate whisky.
Vabbè, qua a proposito dobbiamo trovare degli alcolici di riferimento perché qua con vino, birra e whisky siamo a posto, bisogna trovare delle altre cose. Ciao Nick.
Io c'ho gli amari.
Tu c'hai gli amari, benissimo.
Buonasera.
Ma anche dei Maiocchi, che secondo me è forte.
Mangiate sano, bevete peggio.
Cosa?
Diciamo, buonasera a tutti, mangiate sano, bevete peggio, perché evidentemente la relazione è questa.
No, ma non è vero, bisogna bere benissimo, bisogna bere peggio. Tanto, ma bene.
Ma io non voglio diamo cattive informazioni. Non toccare da un trappista.
Non diamo cattive informazioni. Ciao Fleccio.
mi sto anche attrezzando per meglio.
Giusto, giusto, giusto. Ciao Freccio.
Ciao a tutti.
Chissà se arriverà mai a casa Freccio. Chi è che non ha salutato? Ciao Show.
Ciao a tutti. A casa di chi arriverà Freccio?
Ecco, a casa di qualcuno arriverà. Spero che non ci arrivi saltando un guardrail dentro la casa.
Tanto hai rischiato che arrivassi a casa tua oggi.
Quelli, ho capito, se non sai leggere i cartelli verdi sulle tangenziali è colpa tua, mica mia. Cioè, non è che devo pagare io per questo. Chi gli manca?
No,
no. Lore,
sai,
ciao,
nella
basta.
Mia regione queste fatto. Opere ciao. Stanno un senso. Nella
anche nella mia,
meno,
è che se tu metti la cartina al contrario... Cioè... ciao.